Io do il mio buongiorno al nostro ospite, Matteo Patanè di Termometro Politico. Buongiorno Matteo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Termometro Politico l'abbiamo imparato a conoscere durante le primarie, voi siete una realtà di analisti della politica e di sondaggisti e vi abbiamo anche utilizzato durante la serata delle primarie per capire un po' che aria tirava. Voi avete curato gli exit poll in quella sera e poi avete anche analizzato proprio il voto delle primarie bolognesi. Matteo, lei ha scritto un'analisi su Bologna che sta andando al voto e dice: il voto a Bologna servirà fondamentalmente per capire la tenuta del PD in questa città. Ci spieghi meglio?
Sì, beh, allora, bisogna tenere in conto in primo luogo come il voto a Bologna venga da una situazione piuttosto particolare. Ho ascoltato prima il commento di quell'ascoltatore che diceva come l'offerta politica non sia mai stata così ampia a Bologna.
Sì.
Questo è assolutamente vero e questo indica anche che il Partito Democratico si deve confrontare, e questa è una situazione unica a Bologna rispetto a tutte le altre città chiamate al voto, non in un consueto schieramento centrodestra contro centrosinistra, in cui le altre forze sono più o meno relegate a puntare a fare il meglio dei voti, ma si parla di piccoli punti percentuali. Qua a Bologna abbiamo una serie di candidati che possono spaziare dal centrista Aldrovandi piuttosto che il Movimento 5 Stelle, che possono dire veramente da loro. Il Partito Democratico deve saper dimostrare di essere in grado di tenere in un contesto di offerta politica così ampia, e questa è una novità forse assoluta.
Matteo, il Partito Democratico deve dimostrare di saper tenere, quindi la domanda è anche questa: prevedete che il PD possa avere un'emorragia di voti, e questi voti verso dove potrebbero andare? Cioè, chi fa la differenza in queste elezioni?
Allora, il PD, da quello che possiamo capire, il PD inteso come partito, generalmente lo si può indicare in sofferenza ma non in crisi, nel senso che comunque schiera delle liste profondamente radicate con candidati che sono perfettamente inseriti nella vita cittadina, sia pure, e questo forse può essere considerato un handicap, considerati anche esponenti della macchina di partito, ma che in ogni caso conoscono i meccanismi e sanno che possono contare su una base di voti difficilmente spalzabile. Il centro-sinistra come coalizione in sé trova nella figura forse jolly di Amelia Frascaroli e della lista che la sostiene il maggior catalizzatore di voti, probabilmente perché da un lato è in grado di far breccia verso il centro, e la dimostrazione è l'esploit che ha fatto alle elezioni primarie nei quartieri Santo Stefano e nel quartiere Saragozza. L'altro vantaggio che può dare Amelia Frascaroli, che è la lista di Sinistra e Libertà, è frenare chiaramente l'emorragia verso il Movimento 5 Stelle.
Essere un argine.
Essere veramente l'ago della bilancia il Movimento 5 Stelle, nel senso che malgrado si connoti come movimento che non sta né a sinistra né a destra, è indubbio che i voti li ruba principalmente a sinistra.
Matteo Patanè, parlavamo prima, o meglio, insomma, era una suggestione che veniva da Milano, un'intervista al professor Guido Martinotti, sociologo della Bicocca, la possibilità del voto disgiunto. Allora, il tema del voto disgiunto si ripropone spesso prima delle elezioni, appassiona forse molto di più analisti e giornalisti che gli elettori, però le chiedo se lei pensa che in questa situazione nuova, che ci ha proprio detto, non c'è mai stata così tanta offerta, e con una quota così alta di indecisi, secondo i sondaggi, insomma, si parla di percentuali che sfiorano il 40%, il voto disgiunto potrebbe fare breccia a Bologna?
Ma allora, con le analisi fatte da Termometro Politico, possiamo dire che il voto disgiunto storicamente non è mai stata una soluzione molto praticata, non solo a Bologna, in generale in Italia. Prova ne sia anche il fatto nelle recenti elezioni regionali piemontesi, quando la partita si è giocata sul filo di lana e il Movimento 5 Stelle, tornano sempre loro, sono stati puri e duri e non hanno concesso in massima parte il voto verso la governatrice uscente Bresso. Vero è che la situazione qui a Bologna, come abbiamo detto finora, è nuova. D'altra parte, con così tanti candidati in grado, magari non di vincere, ma di poter sperare in un ballottaggio, almeno secondo le loro dichiarazioni, è difficile che si punti, che l'elettore punti a un voto separato dicendo favorisco la mia lista e l'elettore tra A e B che ha più possibilità di vincere. Questo perché proprio nel caso in cui si debba andare veramente ad un secondo turno non c'è un designato prescelto, c'è un favorito chiaramente, Bernardini, tuttavia c'è più di un suo concorrente che ritiene di potercela fare, di potersela giocare, quindi il voto disgiunto difficilmente secondo me potrà fare breccia, piuttosto i voti solo al candidato sindaco potrebbero veramente fare la differenza, così come l'hanno già fatto nel 2009, non dimentichiamo che nel 2009 le liste a sostegno del sindaco di centro-sinistra hanno superato il 50%, ma poi il conteggio complessivo dei voti finì intorno al 49.
Sì, veramente insomma una manciatina di voti separò del Bono da Cazzola, e anche questo è un tema, Patera, infatti la ringrazio di averlo introdotto. Quanti voti andranno al candidato sindaco e quanti alle liste a lui collegate? Anche questo insomma sarà interessante da vedere, proprio per pesare, no? Anche la solidità con cui il sindaco verrà eletto. Matteo, io le chiedo di rimanere in attesa, insomma, se ci fa questa cortesia, noi facciamo sentire un altro passaggio del confronto, insomma, che c'è stato ieri tra Virginio Merola e Manes Bernardini davanti alle telecamere di Sky TG, e poi ci ritroviamo dopo, sono 3 minuti, per magari fare un focus sui candidati. Sono curiosa di chiederle delle informazioni su quanto pesano le gaffe in questa campagna elettorale, perché ce ne sono state diverse. Rimanga lì.
Assolutamente, certo, grazie.
E questo e questa che sentite adesso è la voce dei due candidati sindaci che Sky TG ha invitato a un faccia a faccia, Manes Bernardini e Virginio Merola. Si parla di famiglia, mentre ci arriva un altro messaggio sul Civis. Non c'è ironia, c'è proprio un Civis che sta andando in via larga, quindi io ti ringrazio ascoltatore e ascoltatrice, perché ci stai dicendo anche una cosa che magari dopo approfondiremo. Rispondi anche a Riccardo, ma il messaggio non è ancora composto e quindi lo leggo dopo. Continuate a scriverci, ascoltatori, anche se siete suggestionati dalle parole di analisi che avete sentito da Matteo Patanè di Termometro Politico. Andrete a votare? Fate parte della quota degli indecisi? State sciogliendo le vostre riserve oppure gliel'avete data su, insomma, con il voto a Bologna per il sindaco? E questi sono i due candidati.
Inizio raccontandovi le famiglie reali. Molte famiglie sono fatte ormai da anziani soli, molte famiglie sono fatte da persone separate, donne separate con due figli, molte famiglie sono fatte da persone dello stesso sesso che si aiutano a pagare l'affitto per tirare avanti. Io penso che noi dobbiamo sostenere la famiglia, quella del matrimonio, quella tra uomo e donna, ma dobbiamo anche sostenere tutti i legami affettivi tra le persone ed aiutarle a stare insieme. Ovviamente chi si assume più responsabilità, quindi il matrimonio vero e proprio, deve avere un sostegno proporzionato, perché lì si prende un impegno maggiore, ma riconoscere a tutti i nuclei di convivenza gli stessi diritti e le stesse opportunità.
Comunque chi è sposato ha, mi scusi se forse ho capito male, ha poco più diritti rispetto a chi è convivente?
Non in questo senso, io penso che arriveremo,
poco più agevolazioni,
arriveremo nel nostro paese a una legislazione europea in termini di matrimoni, non è questo il punto è se le persone sono davvero libere di scegliere i propri legami. Abbiamo letto sui giornali che con la ripresa economica negli Stati Uniti sono riaumentati i divorzi.
Sì, è vero.
Dovremo in qualche modo renderci conto che noi dobbiamo lavorare perché non sia una costrizione stare insieme e aiutare le persone a fare delle scelte veramente di libertà. Dopodiché tutte le iniziative a sostegno della famiglia, a partire da quelle con molti figli, cominciano a esserci anche in città.
Se non mi sbaglio, lei insiste molto anche sugli asili nido, giusto? A 15
Beh,
secondi.
Tutti noi, credo, gli asili nido sono un modo per permettere alle persone di lavorare anche, no? E nella nostra città il tasso di occupazione femminile è stato molto alto, grazie anche ai nostri nidi, alla nostra scuola pubblica. Dobbiamo aiutare.
Allora, Bernardini vuole replicare qualcosa a proposito delle politiche per la famiglia, e vi dico che dopo vi porterò proprio sul tema dell'occupazione e dell'economia in città, perché ci sono anche dati preoccupanti, l'abbiamo visto prima anche nel servizio. Un altro minuto, Bernardini.
Sì, giusto per riaffermare quello che sono poi i principi cardine anche del nostro programma, che vanno, partono anche da tutto quel sistema di edilizia, di housing sociale, di, che deve essere fatto a favore della famiglia, di tutti quei nuclei che in un qualche modo, ma anche persone singole, hanno diritto ad avere, ripeto, una prestazione da parte del comune, perché anche le case popolari, diciamo una volta per tutte, non è un diritto costituzionalmente garantito, è un servizio che il comune eroga ai propri cittadini.
Lei, se non mi sbaglio, dice chiaramente le case popolari in primis agli italiani?
Dico in primis ai residenti bolognesi. E chi sono i residenti bolognesi? Solo coloro che sono abitualmente residenti, quindi hanno un soggiorno prolungato nel tempo e che secondo noi vanno a parità di bisogno premiati con un più.
Quindi
perché vuol dire
anche
che si sono integrati, vuol dire che hanno fatto un sistema anche di relazioni sociali, hanno magari contribuito in maggior momenti di fortuna alla ricchezza di Bologna, e riteniamo giusto e doveroso riconoscere chi è residente a Bologna, per esempio, da più di 6 anni un qualcosa di più rispetto a chi è arrivato il giorno prima, senza distinzione di colore della pelle, religione o razza.
E questo è importante.
E questo era Manes Bernardini, insomma, in chiusura di questo altro frammento che ho scelto proprio perché è forse il frammento dove le differenze fra i due si sfumano di più, e Bernardini torna di più il cosiddetto leghista dal volto umano, che dice: per noi vale l'anzianità di domanda, ad esempio per le case popolari non c'entra chi tu sia, insomma, quindi se tu sia un italiano, un bolognese oppure una persona immigrata che è regolare, che si è installata, insomma, a Bologna ormai da molti anni. Quindi, come dire, è un Bernardini bifronte quello che si sta vedendo in questi giorni. Matteo Patanè, ancora con lei, analista di Termometro Politico. Allora, le gaffe le volevo chiedere, perché ce ne sono state diverse in questa campagna elettorale, e il candidato del centro-sinistra Virginio Merola, diciamo, è finito spesso in primo piano su questa vicenda, ad esempio della poca conoscenza dei temi del calcio, della squadra di calcio, eccetera. Ce n'è una nuova, magari lei non ha visto i giornali di Bologna, ma gliela dico. Ieri era intervistato da Radio 24, dal programma di Cruciani, La Zanzara. Cruciani gli chiede quanti scudetti ha vinto il Bologna, e lui risponde: uno nel 64, insomma, poi in realtà gli scudetti sono 7. Quanto pesano queste cosiddette gaffe nel voto? Pesano o sono invece solo materia per i giornali?
Allora, un pochettino bisogna dire che pesano. Pesano perché questo genere di gaffe va a toccare comunque elementi di conoscenza della città, del vivere quotidiano. Il cittadino elettore potrebbe interpretare queste gaffe come un modo per vedere il candidato come lontano dalla conoscenza cittadina e conseguentemente dai problemi cittadini. Un peso ce l'hanno, ovviamente limitato, ovviamente colmabile grazie magari a elementi nella singola lista che possono compensare questo episodio. Nel caso del calcio, il richiamo a Cevenini sì, è d'obbligo. Tuttavia, in una competizione serrata come questa, è evidente che la differenza, seppur in piccolo, la possono fare, e le piccole differenze possono avere anche grandi impatti. A proposito del tema delle gaffe, da tenere in conto, ad esempio, così come Merola può essere stato penalizzato dal discorso sul Bologna Calcio, l'intervista che il Corriere di Bologna aveva rivolto a tutti i candidati ha messo anche magari in evidenza le gaffe che possono essere state del candidato del Movimento 5 Stelle, Bugani.
Sì.
L'affermazione sul Civis, sui politici storici di Bologna ha evidenziato lacune che possono anche essere avulse da qualsiasi capacità amministrativa, ma che comunque il bolognese potrebbe sentire come un sinonimo di scarsa confidenza con il territorio, e quindi un impatto su una fascia di elettorato molto attenta, certo, molto informata, quindi probabilmente anche da un certo punto di vista limitata in termini di punti percentuali, ma un piccolo effetto ce lo possono anche avere.
Però è vero che probabilmente l'elettore bolognese è proprio perché è elettore di una città che vanta una tradizione di buona amministrazione, insomma, anche se sappiamo che è molto in crisi, si aspetta anche molto dalle persone che lo governano, e forse si sente anche molto messo alla prova in questi ultimi anni, perché dice, insomma, c'è successo un po' di tutto. Matteo Patanè, io la ringrazio molto per questa analisi che abbiamo, insomma, un po' snocciolato, poi ci sarebbero tanti altri temi da analizzare. Bene. Termometro politico, io lo ricordo, insomma, è una realtà anche di persone giovani, e a noi, insomma, piace dare voce a questa realtà. Analisti, sondaggisti, voi avete anche un sito che è termometropolitico.it, penso che ci risentiremo in questi giorni.
Molto volentieri.
E dopo il voto. Grazie a Matteo Patanè di Termometro
Grazie
Politico.
Buongiorno a tutti.